Ciao a tutti!
Bentornati!
Oggi parleremo di relazioni sentimentali e amore, quindi vedremo nel dettaglio quali sono i vari tipi di relazione, perché non ce n'è soltanto uno, e vedremo in che modo tendenzialmente al giorno d'oggi si ha la possibilità di conoscere persone nuove, iniziare una frequentazione, quali sono i linguaggi dell'amore, l'evoluzione nel tempo di ogni rapporto sentimentale, la differenza tra relazione sana e tossica. E vediamo anche poi dove ci porta il discorso.
Esatto, poi sicuramente sarà comunque frutto della nostra esperienza personale o quantomeno quello che si è strutturato con il tempo, quindi un'idea di relazione e un'idea di amore che abbiamo sviluppato appunto con il tempo. Per cui vediamo un po' dove ci porta effettivamente.
Sì, noi esprimeremo il nostro punto di vista cercando anche di portare un quadro generale, quindi portando anche testimonianze di altre persone. Quindi tendenzialmente per te, Madda, gli opposti si attraggono o chi si somiglia si piglia?
Guarda, su questo argomento non lo so, cioè è una domanda che mi sono fatta spesso, che mi sono posta spesso. Personalmente penso che nel mio caso se uno è opposto a me sia meglio, perché ok, cioè a livello caratteriale forse stare con qualcuno che sia un po' più tranquillo, comunque un po' più razionale, meno emotivo, un po' più pragmatico potrebbe essere il caso, perché stare con qualcuno che emotivamente parlando sta al mio stesso livello forse verrebbe fuori un po' un danno che un guadagno, però dai, ci siamo. E poi chiaro è che bisognerebbe definire un attimo cosa si intende effettivamente con opposto oppure con simile, perché se si parla poi anche di abitudini, di preferenze in generale a livello un po' più pratico, allora lì ti dico forse stare con qualcuno che è simile può agevolare, però ora come ora opterei più sull'opposto. Tu invece?
Interessante. No, io invece è più sul simile. Forse faccio un ragionamento un po' simile al tuo anche, cioè che di base ci devono essere determinate caratteristiche che poi variano di persona in persona, però per come sono io preferisco qualcuno di un po' più simile a me, che non abbia per forza gli stessi interessi e la pensa allo stesso modo su tutto, perché sennò è un po' noioso.
Certo.
Però con dei valori simili, un modo di essere simile, magari una persona un po' riflessiva, tranquilla come me, e quindi sì, questo. E per te in cosa consiste una relazione e che tipo di relazione preferisci?
Allora, ad oggi, ma penso anche un domani, penso che la relazione monogama di sicuro sia quella più adatta alla mia persona. Poi chi lo sa, un domani non si può mai dire. Le componenti che potrebbero esserci comunque in una relazione che cerco, sicuramente avere o comunque instaurare, coltivare un rapporto sano e serio, quello sicuramente è il mio. Poi lì è tutto dire, nel senso che nella teoria magari le idee ce le ho abbastanza chiare, poi nel pratico in realtà è tutto un esperimento, però sicuramente conoscere a fondo l'altra persona, forse anche un po' prima di dire ok, mi ci metto insieme, potrebbe essere per me fondamentale, ma proprio nell'ottica poi di quello che è tutto un discorso di fiducia, no? Quindi conosco l'altro e poi capisco un attimo dove può portare. Per te?
Sì, la penso un po' allo stesso modo, anch'io preferisco relazioni serie e tra le relazioni serie mi trovo bene con lo stare con una persona soltanto quella persona che mi scelgo, che quella persona anche sceglie me, e quindi portare avanti un rapporto basato sul dialogo, sulla fiducia, sul supporto, la comprensione e l'esclusività anche in ogni contesto, perché per me questo è anche molto importante e fa parte proprio del rapporto stesso.
Quello fa tantissimo. Una cosa che mi sono posta spesso, quanto l'esclusività, cioè fino a che punto l'esclusività è sana e quando poi invece si sfocia un po' al chiudersi un po' in una bolla, no? Quindi al dire ok, io sto con questa persona non parlo di possessività perché sennò si esce fuori tema, però sto con questa persona appunto come detto sceglie me. E però fino a che punto si può definire tra virgolette sana questa cosa e quando invece si arriva ad un punto un po' più tossico, diciamo, secondo te?
Beh, l'esclusività non vuol dire possedere qualcuno, vuol dire
ah no?
No, vuol dire avere un'idea comune anche di quale sia il tipo di relazione che si sta instaurando e accettare che l'altro faccia tutto quello che si sente di fare nei limiti stabiliti dalla relazione, comunque appunto con un'idea comune del percorso da percorrere.
Okay.
E quando si sfocia in un'eccessiva gelosia, in un controllo dell'altro, in un cercare di limitare l'altro anche banalmente all'uscire con gli amici, sai, queste
sì,
cose cose ogni tanto si sentono in giro. Ecco, quello non è sano, possiamo dirlo esplicitamente, quello non è sano. Però rimanere in quell'equilibrio, l'equilibrio ideale in questo contesto, non sempre è facilissimo, perché è anche umano, no? Certe volte sentirsi un po' più gelosi, certe cose, però se uno ci fa una riflessione sopra, accetta, come dicevamo l'altra volta, quello che sta provando senza farsi controllare da quella sensazione là, cioè a quel punto superi tutto, no?
Sì, e sicuramente anche parlando, quindi se si provano magari delle insicurezze rispetto a questo aspetto qua, parlarne, trovare anche un equilibrio, un compromesso tra la coppia sicuramente può aiutare in merito.
Esatto, okay. E già che abbiamo fatto un cenno al nostro pensiero su questo argomento, ribadiamo che non esiste un solo tipo di relazione, no? Che altri tipi di relazione esistono? Esistono vari tipi, come relazioni aperte, relazioni non serie, il poliamore. Noi ne citiamo soltanto alcuni per portare degli esempi. Poi ci piacerebbe fare in futuro un episodio più approfondito su questo argomento, invitando degli ospiti che già abbiamo in mente.
Esatto.
Per fare un dibattito al riguardo. Comunque per ora lo citiamo per ribadire il fatto che non ci sia un giusto e un sbagliato nel tipo di scelte che le persone fanno, su quali tipi di relazioni vogliono nella loro vita, su quale tipo di rapporto scelgono di avere con gli altri. Quindi questo è il messaggio principale, e abbiamo portato delle testimonianze di due persone che hanno deciso di condividere con noi la loro testimonianza, e quindi ci hanno parlato di qual è la loro idea di relazione e perché. E quindi, come possiamo vedere, in questo caso ci parlano di relazioni aperte e motivazioni che portano a scegliere di instaurare questo tipo di rapporto sono molteplici. Pure qui è tutto soggettivo, ognuno sceglie il tipo di relazione che vuole. E quindi ora Madda ci leggerà la prima testimonianza.
E magari lo argomentiamo, comunque esponiamo delle domande che purtroppo non ci sarà la persona presente a risponderci, però magari potrebbero essere domande
anche interessanti solo da porre, che esatto. Ognuno ci fa la sua riflessione e vediamo poi se in futuro riusciremo a rispondere, avere qualcuno che ci risponde.
Esatto, allora inizia così: ho compreso che la relazione singola, quindi esclusiva, non facesse per me da quando ho voluto iniziare ad avere delle connessioni un po' più profonde e un po' più diverse rispetto a quelle che avevo col partner, pur mantenendo comunque sentimenti nei suoi riguardi. Questo a questa ragazza qua ha portato a sperimentare e esplorare diversi tipi di relazioni, scoprendo che limitarsi nel provare attrazione fisica solo per una persona non era ciò che desiderava.
E quindi a suo avviso una relazione aperta può aumentare la trasparenza e il valore della relazione stessa, aumentare anche la fiducia che si ha nell'altro, consapevoli che il partner non ci appartiene e che anzi è desiderato da altri, e questo può portare a impegnarsi di più nel rapporto e a prendersi cura anche dell'altra persona.
Esatto, io poi a proposito di questo avrei proprio una domanda al riguardo, che magari un domani potrebbe ricevere una risposta. E la domanda è questa: cioè, condivido, o quantomeno riesco a capire, perché poi io personalmente è un lavoro che devo fare su al riguardo, quindi tutto il discorso del possesso, no? Quindi condivido il fatto che effettivamente l'altra persona non sia di tua proprietà, perché chiaramente siete due individui a sé e quindi ognuno c'ha una propria vita e ognuno è una mela a sé, mettiamola così, quindi nessuno deve completare nessuno. Però e da lì puoi anche dare il giusto valore e il dedicarsi del tempo e prendersi cura del rapporto e della persona con cui stai. Però da lì all'idea che un'altra persona stia con qualcun altro, che ci vada a letto assieme, per me sono due cose completamente separate, cioè sono due cose che proprio non c'entrano l'una con l'altra. E quindi volevo capire cosa intendesse effettivamente rispetto a questa cosa.
Spiegaci meglio il tuo punto di vista.
Nel senso che personalmente, da persona che appunto predilige una relazione chiusa, dal momento che non si parla, cioè si sta parlando di relazione aperta, quindi predilige la relazione chiusa, quello che è la parte sessuale, ripeto, personalmente, come ragiona Maddalena e come si vive le relazioni Maddalena, il sesso è a tutti gli effetti un'estensione del legame che ho con la persona, no? Quindi non è solo una cosa fine a se stessa, pura e cruda, solo fisica, appunto, per la quale nasce, per soddisfare un desiderio, vai a letto con la persona, il desiderio è soddisfatto e morta lì. Cioè, per me proprio l'atto sessuale è l'estensione del rapporto che hai con l'altro, è proprio la concretizzazione dell'amore, ok? Perché l'amore magari è una cosa astratta che sì, puoi dimostrare nel lato pratico, quindi ti dimostro che ci sono, facendo riferimento ai 5 linguaggi okay. dell'amore, no? Quindi gli atti di servizio, tempo di qualità. Però poi se vuoi proprio concretizzarlo a livello carnale, cioè per me è quello. E quindi l'idea di pensare al sesso, all'amore fisico come qualcosa indipendente a sé di quello che potrebbe essere invece il sentimento, l'amore che provo per l'altro, non lo so, cioè non riesco proprio a
guarda, io a che cosa ti posso dire, la penso esattamente come te.
Oh no.
Quindi qua siamo un po' in un loop, però prendiamo atto del fatto che esistano varie visioni, ribadiamo che, cioè pure per me, io la penso come te, ti dicevo, cioè tendenzialmente non provo neanche più di tanto attrazione nei confronti di qualcuno che non conosco, che conosco fino a un certo punto, o addirittura per il quale non provo dei sentimenti, cioè non mi verrebbe neanche troppo da andarmela a cercare queste situazioni. C'è chi riesce a distinguere completamente questi due aspetti, e come emerge anche nella testimonianza numero 2.
Esatto.
Quindi adesso leggiamo anche questa. Testimonianza numero 2, questa persona ci dice che personalmente per lei la scelta di provare una relazione aperta derivava soprattutto dal fatto di non aver avuto la possibilità di vedere spesso il suo partner, nel senso che il suo partner viveva lontano, e quindi se il partner non fosse vissuto lontano, molto probabilmente la relazione sarebbe stata monogama, perché non avrebbe avuto bisogno di soddisfare i suoi desideri sessuali altrove. Quindi ci sono veramente tantissime visioni diverse, ognuno ha la sua preferenza. La cosa importante credo sia che ognuno di noi ci faccia una riflessione al riguardo, non dando per scontato niente, perché nella società molto spesso arrivano due messaggi opposti e molto contrastanti, cioè o stai con qualcuno fisso, relazione di coppia stabile, stai bene, oppure devi andare a letto con chiunque. Cioè io raramente ho sentito una via di mezzo, oppure un anche banalmente dire ma io veramente sto bene da solo, cioè se sto da solo lo sto da solo, se sto con qualcuno sto con qualcuno, ok? Per cui ognuno dovrebbe pensare a cosa vuole, a cosa è importante per sé, a cosa è disposto anche a fare per andare incontro all'altro, perché nella testimonianza 1 invece la persona diceva che non resterebbe con qualcuno che non accetta una relazione aperta, per quanto sarebbe disposta a dare del tempo all'altro per valutare se effettivamente andargli incontro.
Questo geniale.
Sì.
Sì, io sono d'accordo con quello che dici, e sicuramente quello che è il mio pensiero espresso poco fa non vuole venir meno a quello che potrebbero essere altre visioni, altri modi di vivere le relazioni, anche perché credo che sia dato tanto da quello che è la persona, no? Quindi anche in questo caso qua è tutto molto relativo, dipende proprio tanto tanto dalla persona, da come è fatta caratterialmente, anche fisicamente, perché sicuramente quello che potrebbe essere un impulso sessuale nostro potrebbe essere diverso proprio anche a livello fisiologico, no? Rispetto a qualcun altro. Quindi rimanere appunto con un ventaglio aperto di possibilità, senza giudizio sempre, perché il mondo è bello perché è vario, è la cosa migliore.
Sì, io avevo sentito in giro qualcuno recentemente, non mi ricordo chi, che mi ha detto perché ormai le relazioni monogame si stanno estinguendo, è una cosa antica, antiquata. Io mi sono guardata questa persona e ho detto ma boh, cioè sai che in realtà non sono d'accordo. Cioè io penso che sia un valore aggiunto il fatto che al giorno d'oggi sia possibile scegliere, banalmente scegliere che tipo di relazione uno vuole, e che questa scelta, quindi questo ampliare le opzioni possibili, inevitabilmente porti a una riduzione delle relazioni monogame, mi sembra giusto, perché se su 100, mentre prima 100 erano monogami, adesso magari sono 80 i monogami, 20 altri tipi, non lo so, sto parlando a caso, non voglio fare portare numeri o statistiche, però insomma è normale, ciò che togli da un gruppo aggiungi all'altro, ma va bene così, e non deve essere neanche una divisione rigida, fissa, ognuno decide cosa fare, l'importante è pensarci su, pensare anche a quanto si è disposti a modificare questo proprio set di idee, questi propri valori anche, in funzione della persona che si è accanto, in funzione del fatto che si è con qualcuno che si ama e a cui cui si vorrebbe andare incontro. Però per alcuni ci sta andare incontro, per altri invece no, non fa parte del proprio modo di essere. Io personalmente sono soltanto per relazioni serie, monogame. Se dovessi trovare qualcuno che mi chiede di fare una relazione aperta o un altro tipo di relazione, io direi no, cioè non fa parte di ciò in cui credo, non voglio neanche rinunciare a una parte importante di me per venirti incontro, perché per me non ha senso. Così come altre persone, testimonianza 2 ad esempio, ci dice che per testimonianza 1, scusate, ci dice che per lei è essenziale questo aspetto e non è disposta a scendere a compromessi, ed è sacrosanto.
Sì, poi prendo due punti, riprendo due punti di quelli che hai citato poco fa, nel senso che sì, è vero, fino a un po' di tempo fa le relazioni erano 100 su 100 monogame, che però anche lì all'apparenza, perché poi magari vai nel vivo della relazione, nel concreto, e poi magari ti rendi conto che non è poi tutta questa monogamia. Perché poi il secondo punto, secondo me, molto essenziale è anche questo: stare da una parte piuttosto che dall'altra, comunque avere ben chiaro il tipo di rapporto che si vuole, ma esserne consapevoli ed essere e rispettarlo, perché penso sia un po' da una parte ipocrita e da un'altra parte un po' non ha senso magari voler stare in una relazione chiusa però allo stesso tempo non rispettare il partner, perché magari ad oggi c'è anche questa cosa qua, no? Quindi quello del tradimento
è quello pure a ieri, oltre che ad oggi.
Assolutamente, ha maggior ragione. E quindi questo, cioè, secondo me non c'è nulla di male nel vivere esperienze, nell'avere determinati tipi di relazione, ma anche qua ancora una volta avere la consapevolezza di quello che si vuole, ma anche la maturità di saperlo esprimere. Poi il secondo punto che hai tirato fuori prima, rispetto al non venire meno a se stessi. Quindi può capitare che magari pur di stare con qualcuno si scenda un po' a dei compromessi, no? Per paura di perdere l'altra persona, per comunque provare delle esperienze che però, se non sono affini a te, sì, ti fai la tua esperienza, te la vivi anche, però poi vieni un po' meno te stesso. Quindi ci sta a fare l'esperienza, che quella non toglie niente a nessuno. Dall'altra, se una cosa però non ti appartiene, forse non ha poi così tanto senso, pur di stare con l'altra persona, di venire a meno quello che è il tuo e stare in un rapporto che non ti rappresenta.
Anche perché qual è la conseguenza? Non è soltanto un venire a meno a se stessi, ma fare qualcosa in cui non si crede, che non ci rappresenta, porta anche a una sofferenza molto importante, cioè una sofferenza forte. E quindi perché mettersi in situazioni che non ci rappresentano soltanto per, no? No, riflettiamo, capiamo quali sono le cose importanti per noi. E soprattutto, qui hai parlato di tradimento, vorrei aggiungere mamma mia, cioè pure qui una cosa inconcepibile per me, cioè stai con qualcuno, rispetti le regole del rapporto che hai creato con quella persona. Se vuoi andare con qualcun altro lo dici, può essere che vada bene, che si evolva la relazione, perché può essere pure che nel corso del tempo ci sia un'evoluzione del pensiero di uno dei due o di entrambi e quindi si cambi il tipo di rapporto instaurato, oppure può essere che no, cioè che se vuoi andare con qualcun altro rinuncia alla relazione precedente e vai con quel qualcun altro. Nessuno ti obbliga a stare in una relazione di nessun tipo, sono scelte tue. Perché tradire, perché infrangere la fiducia, il rispetto che hai nei confronti dell'altro? Parliamo in caso di relazioni appunto monogame, cioè ripeto che bisogna rispettare le regole stabilite nella relazione e basta, cioè no.
Sì, il problema è che ancora una volta, secondo me, poi sarà che io c'ho questo filtro qua, ma si rifà tutto ancora una volta sulla consapevolezza, nel senso che perché succedono queste cose, che uno tradisce, cioè una persona tradisce e però rimane comunque nel rapporto, perché forse ha paura di stare da solo, poi a conti fatti, perché non ha il coraggio di dire ok, prendo la mia strada, faccio magari la persona quella un po' più libertina, mettiamola così, e però rimango vincolato all'altra persona o ci rimango dentro, cioè
perché non ti becchi le conseguenze delle tue scelte e alla fine sta tutto là,
assumersi la responsabilità delle proprie scelte. Sì, su questo sono pienamente d'accordo, cosa che purtroppo però, come in qualsiasi cosa, o ci sbatti la testa e ci lavori su e ci metti impegno al riguardo, sennò tante volte uno si nasconde dietro a un dito e non riesce sempre a gestire questo tipo di situazioni qua.
A me è stato detto che sono troppo razionale nel fare questi discorsi, perché tu puoi dire a parole non tradirei mai, sono contraria, poi se ti trovi in determinate situazioni voglio vedere come ti comporti, mi è stato detto questo. E rispondo, voglio vedere come mi comporto, io tendenzialmente se credo una cosa, mi sono scaldata, credo una cosa la rispetto, perché non è che io posso tradire non essendo consenziente, è una scelta tradire come una scelta stare con qualcuno, per cui se scegli di stare con qualcuno e la relazione prevede che non devi tradire, non tradisci, vuoi stare con qualcun altro, lo dici, in ogni caso scegli, quindi anche il tradimento è una scelta, non è che vieni trasportato dal momento, dal flusso, no, ti dà una regolata, penso.
Sì, lì poi penso si faccia anche un discorso più generale rispetto anche al rispetto dell'altra persona, quindi un discorso di educazione anche, almeno per come mi hanno educata a me a casa, poi ognuno il suo, però nel senso, non lo so, cioè penso che noi forse siamo tanto di parte e questo è, cioè è uscito fuori tutto quello che doveva uscire al riguardo. Bene, tornando poi al discorso principale, quindi quello che sono le relazioni sentimentali, abbiamo trovato tra le varie teorie, le varie informazioni insomma riguardo al tema, questa teoria che parla di evoluzione nel tempo di ogni relazione, quindi del fatto che la relazione d'amore passi attraverso a tre fasi principali: quella dell'innamoramento, quindi l'infatuazione, la idealizzazione del partner, nella quale si vive un po' una favola, le farfalle nello stomaco, dove tu vai letteralmente a idealizzare l'altro, dove l'altro sembra tipo un dio sceso in terra senza nessun difetto. Poi successivamente c'è la fase della disillusione o comunque della realtà, quindi tutto quello che è stato l'idealizzazione iniziale viene un po' meno, comunque col tempo conosci effettivamente una persona, ti rendi conto che è un essere umano con dei pregi e dei difetti, e lì c'è forse anche un po' una delusione, no? In qualche modo. Poi chiaramente ogni relazione è personale, ogni relazione è caratterizzata da quello che sono le due componenti, cioè le due persone che ne fanno parte, però insomma c'è questa fase dove in qualche modo si mette un po' in discussione il tutto, no? Quindi vengono fuori proprio quello che sono gli spigoli della relazione. E poi per concludere, per la quale non tutti riescono ad arrivarci perché ci vuole comunque un po' di maturità anche al riguardo, c'è la fase del riavvicinamento, no? Dell'amore effettivo, quindi quando tu arrivi a stare insieme ad una persona con i suoi pregi e con i suoi difetti, dove riesci ad arrivare proprio ad accettarla a 360 gradi e ti assumi la responsabilità, ti assumi la volontà, scegli proprio di dire ok, io voglio stare con questa persona al di là di quello che potrebbe essere l'aspetto fisico, al di là di quello che potrebbe essere non lo so, una comodità, anche una funzionalità di quello che è l'altro, cioè proprio scelgo di stare con te indipendentemente da tutto e scendo anche a compromessi per stare con te.
Sì, perché qual è principalmente nella fase della disillusione, cosa succede? Quindi dicevamo, si viene a contatto a volte in un modo un po' duro, un po' anche improvviso, con i difetti principalmente dell'altro, quindi lo si inizia a vedere nel suo complesso, soltanto che passando da una fase in cui si credeva che quella persona fosse perfetta a effettivamente notare che è un essere umano, molti qui ci cascano un po' perché magari non erano così tanto compatibili e non si era instaurato un rapporto molto molto profondo, oppure può essere semplicemente non si trovano tanto come persone, un po' perché questo scontro con la realtà è proprio, è difficile anche da superare, cioè accettare l'altro per come è, accettare il fatto che sia come sia, a prescindere da tutto, ha dei pregi, ha dei difetti, cioè non è banale, non è per niente facile, però superando questa fase, quindi accettando completamente l'altro, effettivamente in quel momento inizia l'amore vero e proprio, e l'amore non è qualcosa tutto rose e fiori come lo dipingono in certi film, dove di fatto poi dipingono soltanto la parte iniziale, no? Quella di infatuazione. Cioè l'amore è una scelta prima di tutto, uno scegliere di stare con l'altro, uno scegliere di andare avanti e avere una volontà di superare i problemi che inevitabilmente ci sono.
Esatto. Poi sicuramente c'è anche da dire che nella parte dell'infatuazione o comunque nella fase dell'idealizzazione, in ogni caso all'inizio si vuole un po' mostrare il meglio di sé, nel senso che non penso che tu al primo appuntamento ti mostri con i lati un po' più spigolosi del tuo carattere, cioè ci sta anche questa cosa qua, e quindi chiaramente con il tempo, anche con la quotidianità, anche nel vivere esperienze nuove, è inevitabile che escano fuori delle sfaccettature della persona, nel senso penso che il tempo faccia tanto in questo lato qua, quindi è comprensibile e normale. Sicuramente avere coscienza di questa cosa già all'inizio, quando conosci qualcuno, quindi dire ok, queste farfalle nello stomaco che provo, questo travolgimento iniziale è normale, è reale, quindi non è che siamo qua a dire che non è vero, però allo stesso tempo ricordarsi che comunque dall'altra parte c'è, ripetiamo, un essere umano, una persona con dei pregi e dei difetti, e che sicuramente nei primi sei mesi barra un anno o anche un anno e mezzo, cioè veramente il tempo è un po' relativo e un po' birichino, mettiamola così, è normale che magari all'inizio non esca fuori tutto della persona, cioè, e questo non significa che la persona non è autentica, ma che chiaramente ci vuole del tempo per mostrarsi, conoscersi. Poi c'è anche tutto un discorso di fiducia forse, no? E di vulnerabilità, perché mostrarsi per quello che si è veramente un atto di coraggio comunque, specialmente con una persona sulla quale vogliamo magari anche far colpo, no? Quindi ecco questo, cioè secondo me è molto importante avere in mente queste tre fasi anche per un domani, no? Quindi avere questa volontà di stare insieme ad una persona a lungo termine e dire ok, se voglio effettivamente stare con te devo prendere in considerazione anche questa cosa qua, cioè che un domani le cose potrebbero cambiare e non necessariamente potrebbero restare così per sempre, ecco.
Sì, quindi accettare l'altro però sempre entro determinati limiti, no? Perché non è che perché noi siamo innamorati di qualcuno possiamo accettare qualunque comportamento, non possiamo assolutamente accettare mancanze di rispetto. Quello che possiamo fare anche per distinguere tra relazione sana e relazione non sana è innanzitutto vedere se quella relazione ti dà qualcosa invece di togliertelo, perché togliertelo non ti deve togliere niente. Un'altra cosa importante è dare anche del tempo all'altro certe volte di superare determinati problemi che ha, se ha la volontà di superarli, dare il tempo di capire se stesso, di evolversi, perché dipende anche da qual è la fase della nostra vita e della vita dell'altro in cui ci si conosce e si inizia un rapporto. È giustissimo dargli quel tempo, ripeto, finché c'è la volontà di migliorare, di andare in una certa direzione e si iniziano a fare degli sforzi per farlo, perché sono bravi tutti a parlare, no? Però poi nel concreto è necessario che si vada in una direzione. E quindi
sì, sicuramente poi una cosa che secondo me è molto importante e ho proprio visto anche in prima persona, una relazione, se si può chiamare sana, deve essere accogliente. Quindi te non devi in qualche modo sforzarti continuamente di doverti sentire abbastanza, magari doverti, come dicevi te, non ti deve togliere, cioè deve essere proprio qualcosa in più, un valore aggiunto, qualcosa che ti dà energie e che non te le toglie in qualche modo, no?
E quindi, come dicevo prima, essere in relazione con qualcuno è una scelta, e noi in questa pubblicità di oggi sulla monogamia ci teniamo a ribadire anche che non è che se sei in una relazione con qualcuno di tipo esclusivo vuol dire che tu gli altri proprio non li vedi, cioè gli altri li vedi, puoi essere anche interessato
e anche attratto,
è normalissimo che sia così, però un conto è sentirsi in un certo modo, un conto è agire di conseguenza, perché cioè veramente c'è un mondo in mezzo, no?
Sì, poi non è neanche sempre facile, poi ripeto, cioè secondo me fa tantissimo il singolo individuo, quindi il livello di maturità e di consapevolezza ancora una volta che ha raggiunto, e anche la comunicazione, cioè secondo me la cosa più bella che potrebbe esserci in un rapporto di coppia, lo dico a livello teorico perché prima di arrivare nel pratico ci vorrebbe del tempo, parlo per me, comunque stare con qualcuno e avere quell'apertura di dire cavolo, hai visto che figa quella, oppure hai visto che bello quello, cioè avere anche quella complicità anche in quel senso lì, no? Quell'apertura, quella sintonia di veramente parlare di qualsiasi cosa a cuore aperto, senza paura di gelosie possibili, senza paura di far star male l'altro, in questo caso appunto rispetto a dei commenti, e cioè fa tantissimo, no? Averlo anche come amico il partner e non solo come il fidanzato, insomma.
Sì, hai detto benissimo, complicità, quindi anche qui in una relazione monogama molti dicono ma dopo un po' diventa ripetitivo, diventa noioso, no? Sempre la stessa persona, sempre costante, e io dico no, non deve essere per forza così, dipende da come te la vivi tu, cioè da qualunque punto di vista, sia parlando del rapporto che c'è, sia parlando a livello sessuale, ci può essere un'evoluzione nel tempo, un provare cose nuove, un capirsi molto più di prima, un rapporto molto più profondo, e comunque è giusto e normale che si evolva, cioè non è che deve per forza rimanere uguale.
Assolutamente. Poi una cosa che volevo riprendere dall'episodio sull'amicizia e ribadirlo anche qua nelle relazioni sentimentali è quello di non dare per scontato l'altro, nel senso che è inevitabile ancora una volta che ognuno di noi cambi, evolva con il tempo, e quindi anche quando si sta insieme per tanto tempo con qualcuno, essere sempre curiosi verso l'altro, non dare mai per scontato che possa cambiare, e cambiare anche in un modo che magari ad occhio nudo non si nota, no? Quindi proprio cambiare dentro di sé. E niente, questo è una mia piccola puntualizzazione.
Bene, quindi per concludere riassumiamo un secondino i punti principali. Quindi importante ascoltarsi anche in questo caso, capire cosa cerchiamo, cosa vogliamo, cosa siamo disposti a cambiare e cosa no. Andare incontro all'altro, ma sempre entro certi limiti, perché ognuno di noi in qualunque contesto sa esattamente cosa pensa, quali sono i propri limiti, quali sono le proprie preferenze. Basta ascoltarsi, basta prendersi un attimo per rifletterci su, per sentire anche a livello emotivo come certe situazioni ci fanno sentire, come se ci fanno sentire bene, ci fanno sentire male. E cosa, essere aperti al cambiamento, sia di se stessi, quindi è giusto cambiare, sia al cambiamento dell'altro. E cambiare, in questo caso, si spera, ci si augura, nella stessa direzione.
Sì, e se non necessariamente nella stessa direzione, comunque con la volontà di entrambi di supportarsi e guidarsi man mano, nel senso che una cosa per la quale ho riflettuto molto personalmente a livello mio personale è il fatto che io sono una persona che comunque nella crescita personale c'è proprio dentro fino al collo, quindi tutto quello che è lavorare su se stessi, l'autoscoperta, e quindi mi sono chiesta: ma nella ricerca di un partner voglio la stessa cosa? E mi sono risposta: non necessariamente, nel senso che vorrei accanto una persona che sia sicuramente consapevole, un minimo maturo, perché comunque adesso stiamo andando verso, uno dico, una certa età, però di sicuro non siamo più adolescenti per la quale avere determinati comportamenti o comunque agire in un certo modo, però che non sia necessariamente dentro questo mondo qua, no? di psicologia o di crescita personale, ma che comunque nel suo personale nucleo, nel suo personale modo di vivere la vita, persegua quello che è la sua essenza, che non si ignori, che cerchi di ascoltarsi, non necessariamente attraverso la terapia, non necessariamente attraverso questo percorso qua, ma che comunque ci sia una presenza attiva, quindi un vivere attivo e non un vivere passivo, che le giornate passano, io mi sveglio la mattina così per inerzia, no?
E disposti all'ascolto e anche a mettersi in discussione, quindi mi sembra di capire.
Sì, esatto, però ripeto, non necessariamente con quello che potrebbe essere il mio, no? Quindi dire, come dicevi te prima, disposti al cambiamento, sì, e poi un'altra cosa,
evolversi, mi pare che ho detto. Non so cosa
sì,
dire,
esatto. E che però l'evoluzione non deve essere necessariamente la stessa.
No,
cosa
certo.
Cosa che io invece prima non mi era così chiara, no? Perché avevo un po' questo riferimento.
Va bene. Allora, qui il tempo stringe, facciamo un'anticipazione sull'argomento del prossimo episodio, che ci piace tanto questa parte.
Esatto, e parleremo di identità.
E non ci sbilanciamo di più, perché comunque rimaniamo sempre un po' generiche e poi dovrete ascoltare l'episodio per sapere di più.
Esatto. Allora, ci sentiamo, rimanete aggiornati su Instagram
e ciao a tutti.
Ciao ciao.